nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Nel giorno di sabato, come d'abitudine, come consuetudine nostra, celebriamo la memoria, il ricordo della Vergine Maria e lo facciamo oggi chiedendo la sua intercessione per il suo popolo e per la nostra presenza in mezzo a quei popoli, tutta in Medio Oriente. A lei la affidiamo, compresa la presenza di quest'anno a Gerusalemme per tanti motivi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
Capitolo 7, dal versetto 31 al 37. In quel tempo, uscito di nuovo Gesù dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti».
Parola del Signore.
E partendo dunque dal primo brano che abbiamo letto questa settimana, cioè la fine del capitolo sesto, abbiamo visto che queste nel versetto 53, che non è semplicemente questa una delle ricapitolazioni che ogni tanto troviamo nel Vangelo, ma che intento dell'Evangelista qui è mostrare soprattutto attraverso anche il ricordo che Gesù faceva, che accorrevano a lui da tutte le regioni e che dove giungeva deponevano i malati e li guariva tutti venivano salvati. Attraverso questo l'Evangelista in realtà non solo ricapitola ma mostra il successo anche della predicazione, della missione di Gesù verso il suo popolo. L'accoglienza, è stato accolto e ha cominciato a compiere tutte le opere messianiche che di lui erano scritte nell'Antico Testamento, tutte le profezie, e così è andato, così ha compiuto e così è stato accolto dalle folle. È chiaro che poi ci saranno anche i momenti di crisi più avanti, però intanto, questo va detto, è stato anche accolto e ha cominciato la sua opera. Ha avuto il centro nella sua morte e resurrezione, ma è cominciata prima, e anche questo è fondamentale, non va perso. Non è solo morto e risorto, ha anche compiuto delle opere prima che hanno avuto, che sono state accolte. Si può pensare dai poveri, dai malati, eccetera, dalle pecore perdute, però è stato accolto, è un segno importante per l'Evangelista. E infatti soggetto di questo brano, di questa ricapitolazione, non è tanto Gesù, ma sono le folle. sono le folle che vanno a lui e vengono guarite. E poi abbiamo il capitolo settimo, abbiamo visto il capitolo settimo, un capitolo che rimane sempre discusso, perché l'interpretazione tradizionale è sempre stata quella di vedere nelle parole di Gesù l'affermazione e la purificazione di tutti i cibi, e che quindi l'abolizione della distinzione fra cibi puri e cibi impuri. Però in realtà è stato anche detto che può essere letto in un altro modo, perché questa interpretazione comporta dei problemi. Per esempio, all'inizio Gesù contesta non tanto la legge, ma contesta i farisei, una certa loro tradizione, in nome della legge, per garantire l'osservanza della legge, perché contesta i farisei che attraverso le norme loro aggiunte, e le elenca, la lavatura dei bicchieri eccetera, in realtà loro non facevano altro che depotenziare la legge. Per esempio, fa l'esempio del corban, no? Ciò che è offerto a Dio, voi offrite a Dio quello che invece dovete dare, secondo la legge, ai vostri genitori, no? E quindi contesta che invece sono loro a infrangere la legge e andare contro la legge ed abolire la legge con una tradizione. Sembra che Gesù, piuttosto che con la legge, in questo capitolo 7 se la prende con certe tradizioni che in realtà aboliscono la legge, e quindi se è così non si vede come poi alla fine arriva lui stesso ad abolire certe cose della legge. Se il suo intento è quello di difendere la legge, non si capisce come poi abbia fatto ad abolire la legge in questo capitolo. Invece, piuttosto, contesta queste tradizioni degli uomini, no? Vostre tradizioni, le chiama così, non può parlare così della legge, che aboliscono la legge. E anche il versetto 19, mi pare, no, scusate, 18, 19, sì, 19, la fine, la traduzione, forse la si può rendere più letteralmente, perché così rendeva puri tutti gli alimenti, non è una traduzione letterale, oppure altre traduzioni mettono così dichiarava pure tutti gli alimenti. Molto probabilmente invece qui dice la traduzione letterale rendendo puri tutti gli alimenti, e vari interpreti dicono che Gesù sta dicendo che non sono le norme sulle abluzioni, sul lavarsi le mani o meno quando si va al mercato che garantiscono la purezza degli alimenti che tocchi al mercato, e quindi la purezza delle mani, insomma, dal contatto con alimenti che non sai di cui non sai la provenienza, ma è il fatto stesso che questi alimenti vengono poi digeriti ed espulsi e non entrano nel cuore, e quindi è questo processo stesso, sembrerebbe dire, alcuni esegeti lo sostengono, che è questo che purifica questi alimenti, che non si sta parlando della divisione fra puro e impuro, ma di questi alimenti, di queste norme sugli alimenti. E poi l'affermazione contenuta nella legge, che in realtà ciò che rende puro, impuro l'uomo, il cuore dell'uomo, è ciò che esce dall'uomo. Quindi il richiamo all'attenzione interiore, nell'atteggiamento, di come ci si pone alle proprie alle disposizioni del proprio cuore, della propria anima e del proprio spirito, richiamando la legge in questo, non fa altro. E poi abbiamo due miracoli: uno è quello della sirofenicia della donna nella regione di Tiro, di questa donna di lingua greca e di origine sirofenicia, che supplica che guarisca la figlia, e le affermazioni di Gesù che non fanno altro che mettere in evidenza non tanto, secondo Marco, la sua fede, ma certamente la sua fede, perché Matteo lo dice in modo esplicito, però in modo particolare dice Gesù: non la tua fede ti ha salvato, non la tua fede per la tua fede, ma dice per le tue parole. Al versetto 29, allora le disse: per questa tua parola va il demonio uscito da tua figlia. Sono le parole della sirofenicia che sono messe in rilievo. Il riconoscimento umile di questa donna che vuole la guarigione della figlia, e anche questo l'amore per la figlia, e che vuole la guarigione della figlia, sono il riconoscimento di una certa economia, sottostare anche una certa economia, un certo disegno che prevede appunto che Gesù sia mandato al suo popolo, però questo rompe le barriere e provoca il miracolo di Gesù. E questo atteggiamento, queste parole della donna sirofenice che sono messe in evidenza, certamente in queste parole di Gesù, che sono anche abbastanza scostanti, sembrerebbero, non c'è però l'affermazione delle genti come i cani, è un esempio, perché tutte le volte che si parla, per esempio, delle genti come cani, se prendiamo il Salmo 22, lì sono le genti che circondano Israele e che, come dice il Salmo 22, che non ricordo, un branco di cani si aggirano come cani contro di me, contro di noi, contro di me. È questa azione, non la definizione, ma è l'azione che viene definita. Non certamente Gesù non pensava ai popoli pagani come cani, e neanche la tradizione ebraica, può essere che qualcheduno ci sia stato, ma questo non vuol dire nulla, e invece la visione dei pagani è tutt'altra. Comunque questo episodio mette in evidenza le parole per le tue parole va la tua figlia è guarita, molto belle. Poi la figlia è veramente guarita. E poi abbiamo questo miracolo che adesso vediamo insieme. Io mi fermo qui, no? Il compito è fermare. Il mio compito è terminato, iniziale, adesso tocca a voi dire qualcosa su questo brano, l'altro miracolo compiuto nella Decapoli da Gesù.
Questi abitanti della Decapoli che portano a Gesù il sordo muto, quando vedono che lui ha aperto le orecchie e sciolto la lingua, si esprimono con una frase molto bella: pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Se si va a Isaia 35 è scritto che quando il Signore viene a salvare Gerusalemme, egli viene a salvarvi, dice, allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ecco, allora pensavo, qui sembra che sia vista questa profezia a ritroso, cioè mentre di là e lui viene a salvare e allora succederanno queste cose, qui sembra che gli abitanti della Decapoli vedano questi miracoli, questi prodigi, udire i sordi e parlare i muti, e allora tornano alla profezia e dicono ha fatto bene ogni cosa. Che cos'è questo ha fatto bene ogni cosa? Mi piace molto questa frase, perché è come riconoscere in Gesù la salvezza, riconoscere in Gesù che lui è come Dio. Mi è venuta in mente anche la creazione, quando Dio nel terzo, quarto giorno e sesto dice ha fatto bene, aveva riconosciuto che ogni cosa era cosa buona e poi era cosa molto buona. Cioè questo ha fatto bene ogni cosa è quasi una profezia, quasi un aver riconosciuto in lui il Salvatore.
Io vorrei tornare un attimino ai versetti 18-19, perché mi sembra molto importante capire questo punto. Il testo della Bibbia di Gerusalemme punteggia così: il versetto 19 mette un punto interrogativo dopo fogna e chiude le virgolette, ma il verbo che c'è dopo, così rendeva, che in realtà in greco è un participio, e quindi mentre invece la Bibbia di Gerusalemme lo scioglie, è come se mettendo Gesù come soggetto, in realtà in greco è un participio, che non participio al maschile, che non è detto il soggetto necessariamente sia Gesù. Allora si può tradurre in questo modo, perché il testo greco pone il punto interrogativo, che qui è dopo fogna, alla fine del versetto 19, e cioè suonerebbe così: non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma va nel ventre e va nella fogna, rendendo puri tutti gli alimenti. Ecco, punto interrogativo. Quindi è, come diceva Sandro, è l'azione, è proprio il ciclo, diciamo, biologico del cibo rende puro puri gli alimenti, cioè è una purificazione biologica, diciamo. E poi di seguito, ecco, quindi in questo modo anche a me sembra che, perché il problema del puro e impuro è molto successivo negli Atti degli Apostoli, se si legge il capitolo 10 mi pare, il problema ci sarà dopo, adesso qui non si pone ancora quel problema.
Io, leggendo il commento, sono stato spinto a fermarmi sui gesti più che sulle parole, e quindi i gesti di Gesù che compie e che secondo me hanno un significato preciso, cioè anche la richiesta di imporre la mano a questo ammalato è già un segno di fede da parte di chi gliela fa, gliela avanza, ecco, questa richiesta. Quindi in un certo senso la folla, che alla fine loda Dio, era predisposta a un intervento di guarigione. Gesù comunque fa anche una scelta, perché l'ammalato lo prende in disparte, quindi questo gesto viene compiuto in una atmosfera molto riservata, cioè c'è Gesù e c'è il sordomuto. Quando diceva prima Fernanda questo riferimento alla creazione, mi sembra che anche questo sia una cosa che fa pensare alla creazione, perché nella creazione c'è Dio e c'è l'uomo, ci sono solo loro, non ci sono testimoni. Come pure il discorso dei gesti che fa sul sordomuto, cioè con le dita e con la saliva, che altrimenti non avrebbe nessun senso, no? Il fatto di porre la saliva sulla lingua, se non come citazione del gesto di Dio che plasma l'uomo dalla polvere, no? E per ultimo, anche saltando cose intermedie, anche il discorso dell'effatà, no? Cioè l'effatà che è rivolto non alla lingua o alle orecchie, ma che è rivolto all'uomo nel suo complesso. Apriti, rivolto all'uomo, cioè Dio considera l'uomo appunto nella sua integrità. Non è una parte dell'uomo che egli è venuto a guarire, ma egli è venuto a salvare l'uomo senza, come dire, altre limitazioni, senza altre determinazioni.
Ma mi colpì una cosa, non so se fantasiosa, però pare che ci sia nella scrittura, e rispetto a questo miracolo, perché noi lo sappiamo che i sordi in genere sono muti, cioè, succede sempre, perché non potendo ascoltare non si riesce neppure ad articolare le parole, e mi colpiva che è vero che lui, sì, il miracolo, questo comando di aprirsi viene rivolto a tutto l'uomo, però dice che gli si aprirono gli orecchi e il nodo della lingua gli si sciolse invece. Quindi l'apertura è degli orecchi, così, insomma, sapendo cosa voglia dire questa espressione nella scrittura, l'apertura degli orecchi a comprendere la parola di Dio, chi ha orecchi per comprendere ascolti, dice il Signore. E allora mi colpiva perché c'è un legame molto stretto fra l'ascoltare, il comprendere la parola di Dio e la lode di Dio e la capacità di lodarlo, di esprimere con la bocca la sua lode. Dio è colui che è seduto sulle lodi di Israele, e quest'uomo che non si dice di che, insomma, di che appartenenza fosse, però ecco, rimane anche lui in un territorio di per sé misto, dove appunto ci sono tanti gentili, insomma, c'è un tanto, e così, insomma, colpisce che anche così il pensiero che anche ai gentili verrà aperto l'orecchio per ascoltare la parola del Signore, anche loro potranno unirsi nella lode di Dio.
Il versetto 21 dice che dal cuore degli uomini escono propositi di male, e poi ci sono questi due miracoli, e Gesù non agisce direttamente sulle persone che si rivolgono a lui, ma sulla figlia, sulla bambina e su chi gli è portato, e gli portarono un sordo muto. E così allora mi viene da pensare alla fraternità e l'importanza, alla preziosità dei fratelli che ci portano, certamente senz'altro alla cura che dobbiamo noi avere di intercedere, di portare al Signore le persone a cui vogliamo bene, le persone che ci sono affidate, ma anche la consolazione grande di sapere di essere portati e di non essere soltanto noi, perché davvero troppe volte forse dal nostro cuore uscirebbe soltanto un proposito di male o uscirebbero parole sbagliate. Lui invece poi dirà parole, e la lingua che si scioglie immagino possa volere poi proclamare le lodi di Dio. E mi sembra davvero bello anche per una mamma che tante volte probabilmente incappa nella fatica del senso dell'impotenza un po', e invece davvero il Signore poi compie la sua opera, perché soltanto tu a Lui affidi questi figli che ti sono dati.
Volevo dire una cosa riguardo a questo gli portavano un sordo muto, perché l'avevo, guardando la Decapoli, ero tornata al capitolo 5 di Marco, alla fine, al versetto 20, alla fine della pagina. Quando dopo che la persona è stata salvata dal Signore, dice, egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. E quindi questa è la prima volta dopo quel capitolo 5 che si parla di nuovo, si cita la Decapoli. E allora mi piaceva pensare che questi che gli portavano sordomuto lo facevano perché avevano già sentito parlare per la predicazione di questo salvato del Signore. E quindi questo primo uomo che viene rigenerato alla parola, all'ascolto di Gesù, è come il primo di un popolo nuovo, quando per popolo si intende il popolo di quelli che credono in Gesù grazie alla predicazione di un altro, non di un'altra persona, non per un contatto diretto come tutto il popolo di Israele ha avuto.
Dico, sarebbe finito il tempo, ma dico solo una parola su questo gemito che mi ha molto colpito. Qui dice sospiro, ma in greco è il gemito che c'è anche in Romani, il gemito dello spirito che prega in noi, e il gemito della creazione, Romani 8, che mi sembrava molto bello, insomma, questo, il Signore che sospira, geme per l'incredulità dell'uomo, secondo me, quindi per suscitare la fede. Cioè, la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, infatti è stato, vabbè, se tu mi sei, poi un punto più sotto dice: sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi, certo, e poi appunto il gemito dello spirito che prega in noi, perché noi non sappiamo cosa dire, cosa pregare, insomma, mi colpiva questo.
Nel versetto 34, appunto, questo gemito, questo sospiro e soprattutto lo sguardo, guardando quindi verso il cielo, emise questo sospiro e disse questa parola: apriti. Già è stato detto che Gesù sta compiendo tutto ciò che i profeti dicevano e quindi dichiarava implicitamente che lui è il Messia, ma anche Dio, perché ha fatto bene tutte le cose. Ma secondo me c'è una cosa ancora un po' più sottile. Possiamo guardare Isaia 42, che dice al versetto 19: sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere. E poi dice: chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come colui al quale io mandavo araldi? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è sordo come il servo del Signore? E ancora, sempre Isaia, al versetto 50, capitolo 50, dice: il Signore Dio ogni mattino fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. E conseguenza di tutto questo è: ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, e tutta la profezia sulla passione. Allora, se noi vediamo questo gesto come il Salvatore, il Messia che si carica, non guarisce, un gesto quasi magico, ecco, e lui non ne è coinvolto, questo gli procura di caricarsi di questa cecità, di questa sordità, e la porta fino alla croce, che è il luogo della redenzione. E allora questo sospiro, questo gemito, è proprio, c'è uno sguardo di compassione, si carica delle nostre malattie, dei nostri peccati. E allora io in questo emise un sospiro, mi ha fatto pensare a quel grido che fa Gesù sulla croce, e rese lo spirito, no? Non era ugualissimo, però porta avanti il perché di queste guarigioni, richiamandosi appunto che il servo del Signore, si è caricato di tutto, di tutte le malattie, e guarendo porta tutte queste nostre infermità in cima alla croce, e questo grido, questo sospiro di vittoria e di sofferenza contemporaneamente ci portano la redenzione.
E ora concludiamo su questo brano. Anche io ho pensato a quel testo del capitolo quinto, dove già trovavamo la Decapoli che è stato ricordato. Là Gesù era nella regione dei Geraseni, dall'altra parte, forse era un po' più, non proprio nella Decapoli, ma ai confini della Decapoli. E comunque là, se ricordiamo, l'accoglienza non è stata molto buona. È sbarcato, non gli portano l'indemoniato, ma arriva lui, e poi va a finire che dopo la guarigione lo pregano di allontanarsi, e dice a questo tale, come è stato ricordato, non gli permette di seguirlo, ma di va e annuncia di quello che il Signore ti ha fatto. Effettivamente ha avuto successo la testimonianza di questo tale, sembrerebbe, perché Gesù va appunto, come è stato ricordato, è andato nella Decapoli a predicare. Questa volta a Gesù portano i malati perché li guarisca. C'è un cambiamento rispetto a quella situazione. Si può pensare, è un'interpretazione nostra, però è legittima, è lecita pensare che veramente quel tale ha predicato bene, ha testimoniato bene, e la sua testimonianza ha colpito. Del resto, vedere un indemoniato comportarsi poi in quel modo, credo che... E Gesù va in... c'è una partita, però non ci possiamo fermare, c'è sempre... sono sempre dei particolari, perché Gesù si trova a Tiro e va verso la Decapoli passando da Sidone, che è più in alto, quindi fa tutto un percorso un po' strano, fa un giro un po' strano, non sappiamo il perché, non credo che l'Evangelista si sia sbagliato, ci sarà un motivo, io personalmente non lo so, comunque sembrerebbe che... E anche da quello che possiamo ricavare dal miracolo precedente, Gesù va alla ricerca delle pecore perdute, perché da quelle parole che dice alla Sirofenicia, dice: io sono stato mandato a guarire i miei, e lo dice provocandola, sapendo bene che poi sarebbe andata a finire che la donna ci avrebbe fatto una figura ancora più bella. Quindi lo fa con quello scopo, però dice: io sono stato mandato a recuperare anche in questi territori. E Gesù che va alla ricerca, e in questa ricerca trova anche gli altri, trova tutti, e tutti gli vengono portati. E Gesù, non sappiamo questo tale se un pagano, o perché erano popolazioni miste, non lo so. Nella Decapoli era popolata da ebrei e da pagani, quindi non si dice, ma si dice che insomma la fama di Gesù a un certo punto è quello che mi sembra di capire. Questi due miracoli insomma sconvolge queste distinzioni, vanno tutti da Gesù, c'è la Sirofenicia e ci sono questi, e Gesù accoglie tutti. E Gesù accoglie tutti e fa miracoli a tutti. È stato anche preceduto, aveva dei buoni precedenti, Elia, Eliseo, insomma tanti altri ha avuto, quindi fa queste cose, e così la sua fama, nonostante che lui sembra, anche l'ultima particolarità che sembra dire, ordina che non lo vadano a dire a nessuno, però dice l'Evangelista, appunto, più egli lo proibiva, e uso un imperfetto, quindi è una cosa che faceva solitamente, più proibiva, più, dice, essi lo proclamavano. Sembrerebbe, qui vi si vede il segreto messianico, però sono tutte teorie che alla fine non reggono, sembrerebbe invece che quasi che Gesù faccia apposta, che sia un modo anche, non so dire bene, ma insomma forse bisognerebbe vederlo in un modo un po' diverso, e anche questo per Gesù cerca di fare, non so se si può dire così, nascosto o umile, non so come dire, non so se è giusto, però alla fine nulla impedisce che quello che compie sia noto e sia proclamato, e lo stupore della gente che dice non solo ha fatto bene ogni cosa, dice ma in realtà si potrebbe dire ha fatto bene ogni cosa, fa perfino udire i sordi e fa perfino parlare i muti, perfino questo. In greco sarebbe meglio tradurre quel che anticipato, sembra dire anche o perfino, quindi è messo in evidenza il grande stupore, l'accoglienza, ma lo stupore, perché di fronte a una persona del genere rimane incomprensibile, però è appunto tutto il Vangelo di Marco che gioca sull'identità sempre più rivelata di Gesù, e che passa anche attraverso queste fasi, la domanda, l'incomprensione, la domanda, lo stupore, poi si vedrà più avanti.